Radio Tube Social Network.
17:06 minuti a Radio 24 e 24 secondi in questo momento. Inizia così la seconda ora di diretta del nostro Radio Tube. Radio Tube Social Network con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Di cosa abbiamo parlato invece nella prima ora di Radio Tube, l'ora di Radio Tube Social Village? Beh, abbiamo avuto un sacco di incontri questa settimana e li abbiamo proposti. Non abbiamo avuto ospiti in diretta questa settimana perché c'erano tante cose da fare, tanti personaggi da incontrare. Abbiamo incontrato Tommy Cash, se ne è parlato tantissimo in queste settimane. Lui sarà il rappresentante dell'Estonia al prossimo Eurovision Song Contest a Basilea dall'11 maggio. Ebbene, cosa succederà dall'11 maggio? L'ho detto giusto? Non lo so, non me lo ricordo, ragazzi, io faccio una confusione con le date che non avete idea. Comunque, diciamo così, l'Eurovision Song Contest di Basilea a maggio, 13 maggio credo, 13, 15, 17 maggio, vabbè, insomma, poco cambia. Tommy Cash, che è diventato famosissimo con Espresso Macchiato, ebbene Espresso Macchiato, che ha generato tante polemiche in Italia, lui ha detto 100% non è offensiva, come non è offensiva il fatto che lui abbia utilizzato l'espressione mafioso, perché è pura ironia, e noi siamo d'accordo con lui, con Tommy Cash. E poi ancora abbiamo incontrato Julian Lennon, il figlio ovviamente di John Lennon, ci ha parlato anche di questo di cosa significa alla fine costruire una propria carriera con quello che gli hanno fatto sempre sentire come un'ombra e che lui non ha sentito come un'ombra, una carriera da musicista, una carriera da produttore cinematografico e anche una carriera da fotografo. E proprio in quanto fotografo noi l'abbiamo incontrato perché in occasione della Design Week l'8 aprile ha aperto questa mostra Whispers 2, che deriva da una mostra, da una retrospettiva che gli ha dedicato la Biennale, si intitolava Whispers. In Whispers 2 tutte le sue fotografie, tanti capitoli, ci sono gli incontri con le star, ci sono le fotografie di viaggio, ci sono le fotografie delle nuvole e soprattutto dei bellissimi ritratti di spettacoli. E poi ancora abbiamo incontrato Chiello, l'abbiamo scoperto un po' insieme, è proprio veramente uno degli artisti pronti a esplodere, è stato con Rose Villain a Sanremo e in tanti parlano di lui come possibile star del Sanremo 2026, del quale già un po' si parla. E infine l'ultimo incontro, io sono ancora emozionata, ve lo confesso, l'ho incontrato ieri nel tardo pomeriggio, Jean-Michel Jarre, che ha una serie di iniziative, una mostra ovviamente alla Biennale di Venezia e poi al MIT Digital Culture Center di Milano, Promptitude, la prima mostra di opere visive, e poi ancora due grandissimi concerti che saranno ovviamente due grandissimi successi, 3 luglio in piazza San Marco a Venezia e 5 luglio all'anfiteatro degli Scavi di Pompei, imperdibili, beato chi andrà a vedere Jean-Michel Jarre. Adesso è il momento di iniziare la seconda ora del nostro Radio Tube Social Network con tutta l'attualità della rete e dalla rete, e un co-conduttore d'eccezione, professore ordinario, insegna cinema, fotografia, radio, televisione e media digitali. Vediamo se ho azzeccato qualcosa. Coordinatore del corso di laurea magistrale informazione, cultura e organizzazione dei media, così dice l'università, il sito dell'Università di Bologna, il professor Luca Barra. Ciao Luca.
Eccoci, ciao Marta.
Allora,
sì, hai azzeccato tutto.
No, perché ho detto fammelo leggere bene dal sito dell'Università di Bologna. Faccio sempre la solita premessa: dovrei chiamarlo professore, ma siccome siamo amici, non sono capace di fingere, gli darò del tu. Professor Barra, allora, sei pronto un po' a parlare di tutti questi video che abbiamo particolarmente condiviso questa settimana? Ovviamente no, le regole di ingaggio lo sanno sempre i nostri ascoltatori, sono quelle, insomma, il nostro core business è la comunicazione, poi arrivano sempre messaggi al 349-238-6666 in cui vogliono chiedere di commentare le notizie, ma a noi interessa soprattutto il modo in cui sono state comunicate. E che dire di come comunica Donald Trump? Io ve lo farei subito sentire così.
I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are
They are dying to make it here. Please, please, sir, make it here. I'll do anything, sir.
Per favore, facciamo un accordo. Farei qualsiasi cosa, farò qualsiasi cosa, sir. Questi paesi che ci chiamano per ottenere un accordo sui dazi, kissing my ass. In italiano tutti hanno tradotto baciandomi il culo. Noi non diciamo esattamente così in italiano, ma insomma, questa è l'espressione di Donald Trump. Luca, allora facciamo così: quando parli con i tuoi allievi del DAMS di comunicazione, se tu parlassi di Donald Trump, ecco, come spiegheresti questo suo stile così? Non ho più aggettivi.
Ma spiegare una parola forte, nel senso che una delle cose che rende così peculiare la comunicazione di Trump è il fatto di essere totalmente inedito nel suo fare una diplomazia molto poco diplomatica. Quindi, diciamo, tutte quelle che sono le regole della comunicazione politica e anche tutte le infrazioni alle regole della comunicazione politica sono allegramente superate in scioltezza, in una comunicazione estremamente, estremamente personalizzata, personalistica, che a lui in fondo alla fine concediamo perché è perfettamente inserita all'interno di un personaggio che si è costruito negli anni. Ci sorprende e al tempo stesso poi razionalmente non dovremmo nemmeno essere troppo sorpresi.
Non dovremmo essere sorpresi razionalmente, però secondo me ogni volta alza un po' l'asticella, perché questi paesi che kiss my ass e poi fanno la vocina piagnucolosa e sono disposti a fare qualsiasi cosa per un accordo, forse non sono esattamente quelli reali, però sono quelli della sua, come si dice ultimamente, narrazione. Ma sentiamo cosa ha detto di quello che è successo in borsa, perché a un certo punto lui ha consigliato ai suoi amici danarosi di comprare. Qualcuno ha detto che era insider trading, che aveva provato a manipolare i mercati, ma sentiamo come si è espresso Donald Trump.
This is Charles Schwab. It's not just a company, it's actually an individual. And he made $2.5 billion today and he made $900 million.
Che bello, i miei amici che hanno fatto un sacco di soldi, beati loro, io dico, per carità, ma proprio beati loro. Comunque vorrei invece farti sentire, Luca, cosa ha detto Maurizio Crozza, fratelli di Crozza.
Hello European parasite.
No vabbè, ma perché ci dà dei parassiti?
How are you, Blatte?
Ma non siamo Blatte, adesso
la prego. Don't forget.
Sì?
I do whatever the fuck I want.
Vabbè, non dimenticate, io faccio quello che voglio.
No.
Cosa?
Translate correctly.
Cioè? No, ho tradotto.
No.
Sì.
I do whatever the fuck I want.
Vabbè, l'ho alleggerita, ma il senso è quello, no? Lei.
And kiss my ass.
No, vabbè, abbiamo il concetto è chiaro, però.
Because
non è...
I do.
Sì.
The fuck I want.
Vabbè, perché io faccio quello che voglio.
You must say cazzo che voglio.
Vabbè, l'ha detto lei.
Repeat.
No, non ripeto, no.
Yes.
L'ha detto
dire
lei.
Cazzo che voglio.
L'ha detto lei, non va bene. It's the same. L'ha detto lei.
Every month me I change the world. Won't to lie, a friend call me every day and I ask like this. Kiss my ass. But kiss very well my ass. Kiss my ass. Sit down and lapse. In America there is a...
Vabbè, non è male questo Crozza su Donald Trump. Aveva, secondo me, Maurizio Crozza ha perso un filino di smalto nelle ultime edizioni. Non mi stava proprio entusiasmando. Quest'anno invece lo vedo molto sul pezzo, Crozza. Che ne dici, Luca?
Sono d'accordo. Beh, la difficoltà da un lato ovviamente per uno come Crozza è mantenere sempre un certo tipo di standard dopo tanti anni che va in onda praticamente tutte le settimane. Dall'altra anche la necessità di confrontarsi con una realtà che anche in questo caso lo supera. Come fai a fare la parodia del discorso che abbiamo sentito prima di Trump? Crozza la risolve mandandola in una direzione di commedia musicale che tutto sommato aiuta a trasfigurarla almeno un po'. Caricarla non servirebbe a niente, è già troppo carica al massimo. Invece buttarla su altre tradizioni di spettacolo aiuta a farci leggere almeno qualcosa in maniera un po' diversa.
Allora, fammi leggere questo messaggio di Davide, fammi mettere gli occhiali da lontano perché sono miope e il computer è lontano. Bologna ci ha regalato Prodi, non sapevo che ci fosse anche una cattedra di comunicazione e cinema. Cioè, il DAMS di Bologna, non so come dire, nato nel 1971, fa parte della storia d'Italia, e poi cattedra di comunicazione e cinema sono dappertutto. Quindi Davide, mi sa che ti sei un po' distratto in questi anni, o forse volevi citare Prodi, non lo so, va bene comunque diciamo che cattedra di comunicazione cinema. Peraltro io dico che secondo me la comunicazione dovrebbe essere in tutti i programmi scolastici, perché ormai viviamo in un mondo di comunicazione e bisogna saper decifrare i codici di comunicazione e i mezzi di comunicazione, è una materia estremamente importante. Vabbè, detto questo, comunque buon pomeriggio Davide. Io direi che rimaniamo sulla televisione, perché abbiamo parlato di Maurizio Crozza, però c'è qualcun altro che in questo periodo sta facendo grandi cose. Allora, Crozza sul 9, su TV8 invece è andata la Jalappas, che secondo me è stata una perdita per le TV più grandi che l'hanno lasciato andare, perché secondo me il Jalappas Show su TV8 sta facendo cose egregie, e io vorrei farti risentire un pezzettino di questa parodia. Dopo il GF VIP, loro si sono inventati il GF RIP, eccolo.
A tutti noi è capitato di guardare il cielo e chiederci: chissà cosa sta facendo ora Gigi Sabani.
Ma sì,
lassù Andreotti è felice.
Benvenuti
al primo reality in diretta dall'aldilà. Il grande fratello RIP.
Ma come dall'aldilà?
Buongiorno a tutti, sono Luca Giurato,
sì,
e sono tornato. Allora, caro Giolletto.
Allora, io devo dire che la Jalappas sta facendo cose egregie. La trasmissione è peraltro a dei ritmi pazzeschi. I personaggi nuovi sono ottimi. Questo GF RIP, per qualche istante non ho capito se fosse, come dicono i giovani oggi, cringe, cioè se mi mettesse un po' di brividi, oppure divertente. Alla fine ho deciso che è divertente, una grande provocazione. Però in effetti ci sta la provocazione contro questi GF VIP, NIP, adesso The Couple, che poi quello con Hilary Blasi, ancora una sorta di spin-off, di derivazione del del Grande Fratello. Luca Barra, cosa ne pensi della Jalappas quest'anno?
Penso come stavi dicendo anche tu, che quest'anno sono in una sorta di stato di grazia, nel senso che in generale con Jalappas Show, con il passaggio a TV8, ma ancora di più in quest'ultima edizione, hanno proprio trovato, come dire, momenti di felicità comica continui. L'ultimo episodio, l'ultima puntata di lunedì scorso, quella dove appunto tra le altre cose c'è stato anche il GF RIP, è stata una sequenza infinita di tantissime sorprese. C'è un rinnovamento dei personaggi, del materiale narrativo, delle prese in giro, rende ogni puntata molto diversa dall'altra, e poi con dei guizzi di genialità totale. Questo del Grande Fratello con i defunti è davvero divertente, anche perché è uno dei pochissimi spazi di vera scorrettezza.
Sì, questo davvero molto scorretto, sì, molto scorretto, però tanto più si è scorretti, tanto più si deve essere bravi, cioè insomma, quanto più si è scorretti, tanto più si deve essere bravi, cioè non si deve essere, ecco,
la linea sottile, loro azzeccano perfettamente il tono. Tra l'altro, non so se vorranno proseguirlo, immagino di sì, ma è un dispositivo che consente di fare quintali di imitazioni, nel senso, nemmeno più la morte del personaggio imitato mette fine alla possibilità di imitarlo. E poi c'è questa cosa assurda della casa in cui convivono personaggi storici, star televisive, star musicali, personaggi che erano già appunto parte, diciamo, del materiale comico della Jalappas. Insomma, una combinazione davvero inaspettata e riuscitissima.
Anche perché ho avuto la sensazione che l'ironia, anche cattiva, fosse nei confronti del format e sicuramente non dei protagonisti. Ad esempio Luca Giurato, che ci manca molto, ci fa molta tenerezza in questa, in questa imitazione.
Esatto.
Sì.
Sono d'accordo anch'io, anche secondo me è tenerezza, è tutto molto rispettoso. Poteva anche lì essere facilmente equivocabile, invece si tratta quasi di una serie di omaggi e il vero obiettivo polemico è questa estensione del format e in generale di un certo linguaggio televisivo che sembra non avere più nessun confine, neanche quello della morte.
Sono d'accordo. Cosa te ne è parso di The Couple? Non so se l'hai visto, questo nuovo show con Ilary Blasi.
A me sta molto simpatica Ilary Blasi, tutto il resto mi è un po' mancato, nel senso il cast non esattamente memorabile, la prosecuzione di fatto del Grande Fratello con pochi accorgimenti, questa dimensione di gioco che però non è ancora del tutto messa a fuoco. Diciamo, le cose non si giudicano alla prima puntata, però non è stato proprio un inizio brillante.
Le cose non si giudicano alla prima puntata, però insomma approfitto del fatto di avere un professore di comunicazioni con me. È difficile risollevare gli ascolti. Non è andato male The Couple, però mi sto riferendo a un altro format. Se la trasmissione non viene azzeccata subito, mi riferisco a una trasmissione che potenzialmente poteva essere fortissima, come Ne vedremo delle belle, che questa sera chiuderà in anticipo, la trasmissione di Carlo Conti. È partita un pochino zoppa, hanno provato a raddrizzarla, ma non è così facile. Come si fa quando una trasmissione non parte subito altissima? In questo caso risollevarla non è stato possibile. Ripeto, nemmeno Ne vedremo delle belle è stato un disastro in termini di ascolti, però si aspettavano di più. Devo dire che capisco Carlo Conti, che ha detto: mi aspettavo un po' più di pepe, un po' più di liti tra le soubrette, un filo over, dico un filo perché chi sono io per giudicare l'età altrui, ma in effetti qualcosina manca. Però Luca, voglio farti ritornare alla Jalapas Band perché c'è qualcosa di molto interessante, perché loro vanno anche a trovare personaggi che potevano sembrare poco interessanti o poco accattivanti nelle imitazioni. Ad esempio invece Annalisa ormai un meme vivente. Persino, secondo me, Annalisa Vera ha beneficiato dell'imitazione di Annalisa. Adesso tocca a Damiano David.
Ciao Damiano.
Hi.
Sì.
My name is Damiano David.
Sì,
I love music.
Sì.
Okay. I love women.
Vabbè, però
hai imparato benissimo l'inglese. Sì, sì. Eh?
Vabbè, abbiamo capito che ti senti americano,
yeah,
però.
Yeah, I speak in English.
Sì, capito.
I think in English.
Sì, ci fa piacere.
I dream in English.
Va bene, ok.
America
però
is my home.
Sì, adesso vivi in America.
New York. Boston, Los Angeles.
Sì.
But the most beautiful city in the world is
qual è?
Kansas City.
Come Kansas City?
Ah, Kansas.
Siamo sicuri.
Ma sei sicuro che non ti manchi un po' Roma?
La tua città, dai.
Che c'è Damiano?
Che piagnucola.
Che c'è?
Mannaggia miseria.
Ma cosa?
Beh, carino questo Damiano interpretato da Giovanni Vernia. Ecco, questi personaggi inattesi a me piacciono molto. Che ne dici?
Sono d'accordo, anche a me piacciono molto, a me piace tantissimo il filone musicale in generale. La Jalapas è sempre stata molto, molto abile nel farlo. Ricordo all'inizio degli anni 2000 le imitazioni di Paola Cortellesi, di tante cantanti internazionali. Il fatto che abbiano ripreso in maniera così, così forte tanti personaggi, no, del panorama dei cantanti e delle cantanti italiane aggiunge, come dire, hai il personaggio, puoi giocare con le canzoni, puoi giocare con le performance, puoi fare dei duetti strani e vai a raccontare, ovviamente in parodia, a rendere simpatici dei personaggi di cui per certi versi sappiamo un sacco di cose, ma per altri sappiamo poco, e quindi si può andare a riempire con questa fantasia un po' sfrenata.
Dal sacro al profano, anzi al contrario, dal profano al sacro, Papa Francesco, questo è un servizio del TG3. Una nuova uscita sorpresa oggi per Papa Francesco, che ancora in convalescenza, dopo la messa di mezzogiorno, è andato alla Basilica di San Pietro. Sui social, pochi secondi di immagini, non smentite dalla sala stampa vaticana, in sedia a rotelle, con un poncio addosso per non prendere freddo.
Niente, e tra l'altro è successo talare, di nuovo perché oggi è stato a sorpresa a Santa Maria Maggiore, però questa visita a San Pietro mi ha colpito molto dal punto di vista della comunicazione, perché se oggi a Santa Maria Maggiore Papa Francesco era vestito da Papa, mi ha colpito l'abbigliamento che aveva a San Pietro, perché il codice del vestiario non è casuale, no? Come si diceva, l'abito fa il monaco, figuriamoci il Papa. Un Papa con il poncio, cioè è stata una già il fatto che il Papa si faccia vedere, secondo me dal punto di vista della comunicazione è molto interessante. E questo abbigliamento, tu come l'hai vista, Luca?
Ma sicuramente colpisce molto l'attenzione ed è anche molto coerente con la comunicazione che il Papa ha scelto di adottare rispetto alla sua malattia. E quindi adesso anche al suo ritorno dalla malattia, una comunicazione molto, molto diretta, sincera, sfrontatamente sincera, forse penso anche a comunicati stampa che davano nel dettaglio informazioni sul suo stato medico. Vedo un po' una linea di continuità, ecco, in questa sua presenza, in questa sua visibilità anche da infermo che si sta riprendendo. Non penso sia un caso poi, come dire, che questo sia l'anno del giubileo, che siamo in quaresima. Per i cattolici ovviamente si tratta di un periodo dove si ragiona anche sulla sofferenza, sulla malattia, ed è come se il Papa facesse questo tipo di percorso e costringesse tutti quanti noi che lo vediamo e che ci sorprendiamo nel vederlo così a fare questo tipo di percorso con lui.
Professor Barra, Luca, vorrei adesso farti commentare una tendenza dei social che a me ha fatto molto arrabbiare in questi giorni. Volevo evitare di scriverne, non certo di parlarne oggi, ma di scriverne sui miei social, ma a un certo punto non mi sono più trattenuta. Questo è un mix di TikTok che ha preparato Alessandro Schirano su questa tendenza, eccola.
Pensieri che alle ossa ci pensavano gli altri, ci pensa, era fatica che hai dovuto fare.
Allora, le 75 coltellate, allora, la sentenza di queste 75 coltellate senza l'aggravante della crudeltà, che è stata un po' cavalcata dai TikToker, possiamo dirlo. Perché l'omicidio Cecchettin, Filippo Turetta ha avuto l'ergastolo senza questa aggravante della crudeltà, ma non significa che non sia stato crudele in linguaggio normale. È una specifica giuridica quella dell'aggravante della crudeltà. E invece, nonostante le mille spiegazioni di giuristi che hanno spiegato che non è che i giudici hanno detto no, ma non è stato crudele, come per dire è stato carino. No, è una cosa molto precisa. Questa aggravante non è stata data e comunque lui ha preso l'ergastolo, di più non poteva prendere. Secondo me in troppi si sono lasciati trasportare da questo moto di indignazione senza andare a leggere attentamente, a capire attentamente, e poi da lì voler condividere, voler, non lo so, io mi sono molto arrabbiata, anche perché non è che i giudici volessero dire che non è stato crudele. L'aggravante della crudeltà è una cosa molto diversa. Ci sono dei meccanismi, Luca, molto chiari sotto tutto questo fenomeno. Che ne dici?
Sì, se lo guardiamo dal punto di vista dei modi di funzionamento della comunicazione digitale, nello specifico, e della comunicazione in generale, purtroppo in un caso come questo, e condivido la tua rabbia, se non addirittura anche un po' di indignazione, si sono comunque verificati in una maniera, come dire, particolarmente forte, perché particolarmente forte è il caso che ovviamente ci ha colpiti tutti e continua a colpirci di Giulia Cecchettin. Un primo elemento è l'assenza del contesto, è l'assenza di un sistema di riferimento rispetto alle cose. Spesso e volentieri nel contesto digitale lo fanno le persone normali sui social, lo fanno ai noi anche molti giornali per cercare di strappare qualche click in più. Tira fuori l'elemento potenzialmente capace di sollevare indignazione, estraendolo dalla sua naturale collocazione. Questa mancanza dell'aggravante della crudeltà è un chiaro esempio. Non viene messo l'accento sulla condanna all'ergastolo e alle sue motivazioni. Si tira fuori il piccolo elemento che, per chi come noi del resto non è un giurista, può immediatamente saltare agli occhi come stranezza e quindi scatenare una automatica, facile, stupida indignazione. E poi c'è l'altro elemento, come dire, a volte anche ben intenzionato, altre volte meno, però del saltare sul carro della discussione. Appunto, tu facevi riferimento, un po' abbiamo ascoltato i TikTok, che su questa cosa delle 75 coltellate, dell'assenza di crudeltà, hanno iniziato a costruire dei veri e propri spettacoli.
Sì, con la musica di Ermal Meta in sottofondo, cioè, vabbè.
Sì, in alcuni casi non escludo che ci potessero anche essere le migliori intenzioni, in altri casi sicuramente non ci sono, diventa un trend, diventa una challenge come un'altra. E questo la rende particolarmente problematica, particolarmente disgustosa. È un modo per fare click, è un modo per farti vedere, e di fatto stai sfruttando un fatto così grave, un omicidio letteralmente, per crearti una reputazione personale. E questo è decisamente un'altra di quelle derive della comunicazione digitale rispetto alle quali dovremmo essere molto più attenti.
È anche quel fenomeno che si chiama in inglese virtue signaling, in italiano qualcuno l'ha tradotto come farisaismo, perché poi qualcuno mi dice usi troppi vocaboli inglesi, però virtue signaling si usa, farisaismo non si usa, che è quell'atteggiamento per cui si sbandierano i propri valori morali per riscuotere consenso nella società del tempo. In questo caso direi che su quello che è accaduto a Giulia Cecchettin siamo unanimemente d'accordo. Filippo Turetta ha preso l'ergastolo, quindi direi che possiamo chiuderla qui. Diamo una breve pausa e poi saremo ancora insieme, perché non abbiamo ancora parlato di una delle notizie della settimana, lo faremo tra poco.
Radio Tube Social Network.
E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te.
E lei è Patrizia Conte, che ieri sera ha vinto un'edizione di ottimi ascolti per The Voice Senior. Brava Patrizia Conte, bravo Gigi D'Alessio che ce l'aveva in squadra, brava Antonella Clerici che ha portato la nave in porto con grande, grandissimo successo. Siamo sempre con il nostro co-conduttore d'eccezione Luca Barra, professore all'Università di Bologna. E adesso Luca, sei pronto per fare un giretto nel Regno Unito? O meglio, stiamo in Italia, ma incontriamo Re Carlo. Eccolo.
È molto importante per la regina e per me tornare in Italia per la nostra prima visita dopo l'incoronazione. Il momento è ancora più speciale per entrambe, dato che oggi ricorre anche il nostro 20° anniversario di matrimonio.
No, ma prima di parlare della visita di Re Carlo vorrei farvi sentire come l'ha commentato Maurizio Crozza, sentiamolo.
Ma la cosa più stupefacente di tutte è che Re Carlo ha fatto l'intero discorso nella nostra lingua, parlando un italiano perfetto, ha parlato così bene che paragonato a lui, quello nato a Londra sembra Urso.
Vabbè, divertente. Com'è stato seguire questa visita italiana di Re Carlo e della Regina Camilla? Lo chiediamo subito a un'amica mia, un'amica di RadioTube, Giorgia Olivieri. Ciao Giorgia!
Buonasera. E intanto, ciao a te e a Luca.
Ecco, oggi molto bolognesi. Giorgia, intanto tutti esatto. I tuoi pezzi li troviamo su Vanity Fair. Andate nel sito di Vanity Fair e cercate i pezzi di Giorgia Olivieri. Tutto sui reali d'Inghilterra in visita in Italia. Ho visto grande entusiasmo in rete. Com'è stato vederla dal vivo questa visita?
Allora, io sottolineo solo che mi occupo dell'aspetto magari un po' più di costume, che è quello della moda, che è un linguaggio anche quello molto importante, e insomma su quello c'è stato tanto da dire, su una persona come Camilla che generalmente uno faceva fatica a pensare che potesse essere interessante sotto il profilo dello stile, invece è stata lettissima, diciamo che c'è stato un grandissimo interesse anche da quel punto di vista lì. Sottolineo anche che io non ero a Roma e quindi la visita, diciamo la parte romana l'ho seguita in differita, mentre ero proprio a Ravenna perché è poco lontano, lo sappiamo, da Bologna, e poi mi piaceva vedere Re Carlo in una dimensione più intima e se vuoi anche domestica, molto, dove poi non so, avrete visto anche voi, forse sapete più voi di certe cose di me, che ero lì a un certo punto sono saltate tutte le recinzioni, le catene, e Carlo è stato letteralmente preso per la giacchetta, non so se queste cose sono state, insomma, se le avete notate anche voi.
E tu l'hai visto da vicino, li hai visti da vicinissimo?
Allora, li ho visti da vicinissimo, è stato bellissimo da un punto di vista anche professionale, se vuoi, no? Io vorrei personalmente, da un punto di vista professionale, vorrei una visita di Stato alla settimana. Io sono pazza delle visite di Stato perché in termini di vestiti, di incontri di culture, sono veramente dei momenti straordinari, dei momenti diplomatici, perché noi guardiamo vestiti, guardiamo cosa hanno mangiato, guardiamo la cultura, ma in realtà dietro le quinte succedono cose, succedono accordi commerciali, succedono, insomma, sì, la gente si confronta molto, e se state un po' attenti a questo vedrete che c'è proprio una insomma, sono vorticose le visite di Stato in questo momento, perché la situazione anche internazionale richiede tanta diplomazia. Detto questo, Ravenna è stato particolarmente divertente perché abbiamo avuto tanto spazio noi giornalisti, ed era strano perché io ero di fianco ai giornalisti che leggo quotidianamente seguendo le questioni royals, no? Per cui mi è capitato di fare, ho fatto dei selfie da vera fan con un fotografo royal che aveva fotografato Diana nel 1980, Arthur Edwards, poi Chris Jackson, che tutti a dire ah, ma chissà chi lo conosce, aveva delle fan, soprattutto perché è un bel ragazzo e che era lì, insomma, dai, un po' anche lui passeggiava avanti e indietro, insomma, era anche piuttosto lusingato, no, di essere conosciuto. E quindi ho visto anche proprio come si lavora sul campo, ed è stato sicuramente molto bello. Dal mio punto di vista, io quando Camilla è arrivata, no? Insomma, devo dire che lì è caduto ogni forma di protocollo, per cui lei effettivamente a me la mano l'ha data, Carlo no, ma gliel'ho presa io, quindi insomma, devo dire che probabilmente, se mi hanno visto, avranno visto questa deflagrazione del protocollo. Però ho notato io che parlo di vestiti dei reali tutti i giorni, devo dirti che quello di Camilla mi ha particolarmente colpito, le sue scelte di stile mi hanno particolarmente colpito, anche perché Camilla indossa un vero e proprio costume di scena, come era sartorialmente fatto, io credo che sia più vicino a una sartoria teatrale piuttosto che a una boutique, no? E quindi vede, tant'è che quando lei poi mi ha porto la mano, diciamo che io in questo momento il protocollo l'ho rispettato, l'ho guardata in faccia, questi occhi celesti bellissimi, truccati solamente con un pochino di mascara, l'ho trovata bellissima, ha delle rughe straordinarie, sono una grandissima fan delle rughe e dell'età portata con grazia, e lei la porta sicuramente con grazia. Io ero lì però che guardavo la spilla che aveva, perché non la stavo riconoscendo, sembrava una ladra.
Avrà detto mi sta guardando. Posso dire, Giorgia, che tu dici sempre che si nasce Diana e si muore Camille. Facciamo una breve pausa, viabilità, e poi voglio sapere anche da Luca Barra questo aspetto mediatico delle visite di Stato nel 2025, che impressione gli fa. Tra pochissimo.
Radio Tube Social Network.
Eccoci insieme per gli ultimi 8 minuti del nostro Radio Tube, come sempre le 2 ore di diretta del sabato. Stiamo parlando della visita di Stato di Re Carlo e della Regina Camilla in Italia. Lo stiamo facendo con la nostra esperta di Royal preferita, Giorgia Olivieri, che mi è appena arrivato un messaggio, è una bomba di simpatia, lo è, e con Luca Barra, professore al DAMS di Bologna. Luca, mediaticamente 2025 ancora entusiasmo in rete e sui media tradizionali per una visita di Stato, anzi una visita reale, è una cosa particolare. Come la commenti questa cosa?
Ma innanzitutto sono rimasto abbastanza stupito anche dalla quantità di calore che ha circondato questa visita. Anche solo qualche anno fa con Carlo e Camilla sarebbe stato difficile da pensare. È vero che, come dire, il tempo cambia le cose e si è visto. Se poi ragioniamo sugli aspetti comunicativi, mi viene da dire che nel 2025 visite come questa abbiano un'importanza duplice: da un lato per una sorta di iperribalta, le immagini di Carlo che parla nel nostro Parlamento sono forse ancora più potenti di quanto non sarebbero potute esserlo tanto tempo fa, no? Siamo costantemente in cerca di momenti che ci uniscano, ci facciano sentire comunità, ci ricordino anche un po' le radici del nostro vivere assieme. Credo che quello sia stato uno di quei momenti, no? Uno di quei momenti in cui invece della solita guerra tra squadre ci si ritrova, diciamo, un po' tutti dalla stessa parte. E dall'altra parte poi invece la dimensione iper di retroscena, diciamo così, poi non è vero retroscena, però l'idea proprio, per esempio, nelle immagini di Ravenna della presenza, no, di cuochi stellati, di star del TikTok culinario assieme al Presidente della Repubblica Mattarella, assieme a Carlo e Camilla, mentre assaggiano alcune prelibatezze del Made in Italy. E quindi questo improvvisamente, come dire, tutto dall'altra parte, no, rispetto a quella cerimonia ufficiale a cui facevo riferimento prima, ce li fa sembrare molto più vicini, anche in questo caso, di come sarebbe stato anche solo qualche anno fa.
Eh sì, è vero, verissimo. Giorgia, volevo concludere rapidamente citando i biscotti Garibaldi. Perché
però ne sai più te di me.
No, allora, io sono una grande fan dei biscotti Garibaldi, perché in Italia c'erano quando ero piccola e io li ho sempre comprati. No, ma volevo darti una notizia: pare che ci sia una nota catena di supermercati che, dopo che Carlo ha citato i biscotti Garibaldi in Parlamento, ha annunciato che da domani, credo, da oggi, avrai biscotti Garibaldi sugli scaffali, cioè trendsetter.
Ma questo, allora, noi dimentichiamo sempre, mi aggiungo qualche postilla a quello che ha appena detto Luca. La monarchia è anche un business, e noi che siamo delle grandissime fan di The Windsors, no, ci ricordiamo quella serie su Netflix che vi invito tutti a guardare, me l'hai consigliata tu. Insomma, a un certo punto si parla di caduta della monarchia e fanno vedere i turisti che dice: vabbè, allora io vado in Danimarca che c'è ancora la regina, no? E perché comunque è un grandissimo business, questa cosa dei biscotti la testimonia. E soprattutto, permettetemi anche di essere forse un pochino dissacrante su Carlo e Camilla, probabilmente incide anche la parte di soap opera, diciamo, con la quale siamo cresciute. E io, ovviamente, Camilla, se mentre le stringevo la mano avesse saputo quello che pensavo io di lei quando ero piccola, ecco, non sarebbe stata così contenta. Detto questo, è il più io, tu lo sai, siamo d'accordo su questo, è la più grande storia d'amore, sì, a cavallo del millennio, dei 2 secoli, chiamala come ti pare. Lui l'ha definita, e tu so che lo citi spesso, la parte non negoziabile della mia vita. È un grandissimo amore. E permettimi anche di fare un'ultima annotazione sul discorso in Parlamento. C'era stato Felipe a dicembre, non ha avuto, Re Felipe di Spagna a dicembre, ho guardato, per esempio, adesso volevo fare mettere a confronto i due discorsi, per esempio non è stato neanche tradotto integralmente, per dire che comunque la dimensione è quella un po' appunto di telenovela, di soap opera, le questioni di salute, la pompa magna della quale loro comunque si cibano, no? La famosa pomp and pageantry, diciamo che funziona su di noi, ha un grandissimo effetto. Se fossero arrivati forse i reali danesi o dell'Olanda, probabilmente non avrebbe avuto quel tipo di ricaduta. Chiudo dicendo, scusate se ho perso, che è stato bello il discorso di Carlo, secondo me è stato bello da un punto di vista, e quello che va veramente di quei 23 minuti di discorso mi ha emozionato, quando lui dice che siamo tutti europei. Ecco, secondo me quello è stato il punto fondamentale, a me personalmente è molto commosso, perché comunque lui poi ha parlato la sua lingua, che è una lingua della letteratura, della storia, ed è stato molto bello vedersi da fuori. Ecco, ha parlato di valori anche, no, dei soldati britannici che nella Seconda Guerra Mondiale hanno liberato Alfonsine, la provincia di Ravenna, britannici e canadesi, e quindi c'erano anche per esempio delle giubbe rosse lì a Ravenna. È stato tutto molto straniante, tante medaglie, partigiani, insomma è stato veramente molto molto bello. E Carlo, più che dell'attualità, ha parlato dell'attualità, però partendo da Virgilio e citando le georgiche, che forse neanche più al liceo classico si citano. È andato a visitare la tomba di Dante, è andato a vedere i mosaici. Pensiamo questo dal punto di vista del turismo, della ricaduta turistica che può avere su Ravenna una cosa del genere, tanto che c'è una pagina Instagram che dice: questo è Carlo a Ravello, perché
è talmente fuori dall'immaginario turistico che non, vabbè.
Giorgia, io anche i più scettici li invito comunque a guardare anche tutte queste faccende un po' di monarchia da altri punti di vista, che sono tutti comunque molto molto interessanti, da tanti, appunto, da tante angolazioni, che può essere il costume, la politica, la moda anche, perché no.
È vero, Giorgia, ti aggiorno sui biscotti Garibaldi, se li ho trovati subito. Te li fotografo. Grazie a Giorgia Olivieri, ti leggiamo su Vanity Fair. Grazie Giorgia.
Grazie, buon grazie. Pomeriggio, grazie, ciao.
Quante cose da una visita reale, professor Luca Barra. Voglio solo fare due segnalazioni, cose che uscite. Sono tornati i Cani a sorpresa, grandissimo gruppo indie. I Pulp fanno un disco dopo 24 anni, Alessandro Schiano, 24 anni, noi avevamo preso la musica, ma visto che siamo un po' lunghini non la mettiamo, ma andatevi a vedere il video, perché secondo me usa l'intelligenza artificiale e fa il giro, cioè usa anche in maniera critica l'intelligenza artificiale. Vi do anche un consiglio, perché non facciamo in tempo a vederlo, andatevi a sentirlo, andatevi a vedere l'ultimo video delle Coliche su YouTube, perché con una guest star come Daniele Silvestri cercano di capire come è nato Lucio Corsi, no, non come è nato come cantante, fisicamente, vabbè, andatevelo a vedere. Devo ringraziare tantissimo il professor Luca Barra, grazie Luca per essere stato con noi, a presto.
Grazie a te e a tutti voi.
A presto a Luca Barra. Ho il tempo giusto per due ringraziamenti, che sono a Valeria Bernardi in regia, ad Alessandro Schirano in redazione, e due segnalazioni. Domattina ci troviamo con RadioTube l'intervista dopo il giornale radio delle 7. Ci sono con noi l'Evotive, che è uno dei gruppi usciti da X Factor. Invece domani sera, dopo il giornale radio delle 20, in TikTokers torniamo a Vinitaly, perché a Vinitaly abbiamo incontrato un wine influencer bravissimo, si chiama Stefano Quaglierini, lo scopriremo domani sera a TikTokers. Per ora abbiamo finito con RadioTube, ci ritroviamo in diretta il prossimo sabato.